Buon pomeriggio, cari amici, un caro saluto, ben ritrovati per questa nuova catechesi con voi, benvenuti, ben sintonizzati dai nostri tre consueti canali, Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio. Questo pomeriggio vogliamo intrattenerci insieme sulla liturgia, su un tema liturgico e capire quanto questa dimensione della nostra vita di fede, la dimensione liturgica, sia centrale, sia necessaria, sia rilevante. E questo lo facciamo riflettendo a partire da una recente intervista concessa a Messa in Latino, il blog Messa in Latino, dal professore Andrea Grillo, che, come sappiamo, forse saprete, ha delle posizioni molto, molto, direi, rigide circa la riforma liturgica e quindi il valore della riforma liturgica che avrebbe, in quanto riforma liturgica, abrogato ipso facto tutto quanto era patrimonio liturgico della Chiesa precedente. Quindi, a suo giudizio, la riforma liturgica è irreversibile, non si tocca, guai a toccare la riforma liturgica. E poi l'astio maggiore è nei confronti del motu proprio, Summorum Pontificum, di Benedetto XVI, che a suo parere avrebbe spaccato la Chiesa, invece di riconciliare internamente la Chiesa, portando tutti alla celebrazione con l'unico rito, con l'unica, meglio, forma del rito romano, con l'unico messale, avrebbe invece favorito questa spaccatura e quindi una sorta di fai da te liturgico. Bene, come capite, si tratta di temi molto importanti, dobbiamo prenderli in considerazione perché sono temi centrali, come vi dicevo. La liturgia è la fede vissuta, è la vita della Chiesa. La liturgia ci riguarda da vicino, è il modo in cui esprimiamo la nostra fede pregando e quindi è molto utile, direi, ritornare su questa intervista e in modo critico, con il dovuto rispetto certamente del professore Grillo, ma è utile che noi ci intratteniamo su quanto detto per poter riflettere in modo critico. Allora, vi do ancora il benvenuto e prima di inoltrarci in questa riflessione liturgica, vogliamo fare una preghiera come nostro solito alla Vergine Maria, la madre della Chiesa e la liturga, vorrei dire così, per eccellenza, colei che dà lode a Dio in modo massimo, nel modo più degno, in quanto sua madre, in quanto discepola perfetta di Gesù. Allora, raccogliamoci per un momento di preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa, ci
Prega per noi.
rivolgiamo anche a San Giuseppe, patrono della Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Allora, ci siamo, cari. Un rullo di tamburi ci vuole per poter così iniziare questa nostra riflessione sulla liturgia, a partire, vi dicevo, da una intervista concessa da Andrea Grillo al blog Messa in Latino. Una riflessione, un'intervista certamente molto severa, che come solito del professor Grillo, molto anti messa tridentina, anti motu proprio, Summorum Pontificum, dicendo che grazie poi a Traditionis Custodes, che ha rinnegato, che ha negato totalmente quanto fatto dal pontefice precedente, noi abbiamo riacquistato quella libertà liturgica vera, cioè di essere nella Chiesa, di essere in comunione con la Chiesa. E mi sembra che il leitmotiv di questa intervista sia la tradizione della Chiesa, che a giudizio di Grillo è qualcosa che viene manipolato dai tradizionalisti attaccati, così legati alla messa tradizionale è utilizzata per andare contro la Chiesa che a suo giudizio è la Chiesa corrente, la Chiesa di oggi. E siccome mi sembra di capire, la riforma liturgica è ciò che è l'ultimo prodotto, diciamo, della Chiesa, quindi accettarla totalmente, senza se, senza ma, e rigettando quanto avevamo prima, significa essere in comunione con la Chiesa. Essere con la Chiesa. Allora direi che è utile partire proprio da questo concetto di tradizione e vederlo poi nella sua applicazione alla liturgia, nella sua applicazione alla Chiesa. Partirei da un'espressione che mi ha colpito, che è presente in uno dei passaggi dell'intervista. Il professor Grillo dice che la tradizione non è passato, ma futuro. Per dire che non bisogna essere nostalgici. Quelli che sono legati alla messa tridentina sono dei nostalgici che guardano al passato come se il passato fosse sempre migliore rispetto al presente. E in qualche modo anche per condannare il presente, per dire che i problemi del presente sono causati da qualcosa che è alle spalle, quindi da qualcosa che non ha funzionato. Se oggi la liturgia sembra che non funzioni è perché la riforma non ha funzionato, la riforma è da rigettare, ma comunque una posizione che a suo giudizio è una posizione legata a ciò che è più antico, che sembra migliore rispetto a ciò che è più recente. Per cui lui prova a smontare questa posizione dicendo che la tradizione stessa non è nostalgia di un passato che non c'è più, ma è sguardo verso il futuro. Il che è vero, per sé la tradizione non è un andare indietro, la tradizione non può ritornare indietro, è un processo vitale, è un movimento, è andare avanti, chiaramente. Quindi in qualche modo significa guardare al futuro, questo è chiarissimo. Anche forse il tradizionalista più accanito dirà che essere tradizionalisti o essere legati alla messa tridentina non significa guardare alle forme più belle, più auree del passato per disprezzare il presente. Perché? Perché non lo si può fare. È un movimento obbligatorio andare in avanti. Però io direi che non si tratta né di andare indietro né tantomeno di andare avanti. La tradizione intesa nel modo più corretto, nel modo più teologico, come tradizio, come tradere, come trasmettere, e poi tradizione vista nella sua apoteosi celebrativa, mi viene da dire così, cioè tradizione vista come anima della liturgia, perché in definitiva la tradizione della Chiesa è ciò che viene poi celebrato. È la liturgia che rende la tradizione presente e non semplicemente un ricordo o magari un'attesa di qualcosa che non c'è. Quindi la tradizione non è né passato né futuro, ma è un presente, è qualcosa che ci viene donato adesso. È la Chiesa che riceve e che quindi non può rinnegare quello che ha ricevuto, non può rinnegare se stessa nei tempi in cui era se stessa e trasmetteva se stessa, ma allo stesso tempo riceve e dona. E questo atto di ricevere e del donare si colloca in un oggi molto preciso, che poi è l'oggi liturgico, è quanto la Chiesa celebra adesso, facendo tesoro di un patrimonio ricevuto e ritrasmettendo alle generazioni, alla generazione di oggi e quindi in questo senso alle generazioni che verranno quel patrimonio di fede, quel patrimonio di dottrina, quel patrimonio di rito, di preghiera, di adorazione che fa tutt'uno con questo atto del trasmettere. Quindi, se la liturgia, come è giusto, è l'anima di questa tradizione e la liturgia rende la tradizione presente, visibile, concreta, se vogliamo, in un atto liturgico, in un rito liturgico, in una preghiera liturgica, allora, la liturgia, anima della tradizione, non può essere qualcosa semplicemente da riferire ad un passato o qualcosa da riferire ad un futuro che ancora non c'è. No, la liturgia, come la tradizione, è un presente, ma anche un presente da non intendersi nel senso cronologico della parola. Perché appunto il nostro presente è comunque un presente che diviene, è un presente che è già pronto a lasciare il tempo che trova per essere un passato dopo un po'. Quindi non, quando dico presente non mi riferisco al presente inteso in senso cronologico, ma un presente nel senso più pieno di questa parola, un presente che deve essere. E questa è la bellezza della liturgia, un presente che deve essere riflesso dell'oggi di Dio, di un oggi che non tramonta, di un giorno che non tramonta, che è il giorno della risurrezione. È il giorno della risurrezione di Cristo, che segna l'inizio del culto cristiano. E il culto cristiano è il culto che si celebra nel giorno della risurrezione. Il santo sacrificio della messa si celebra nel giorno della risurrezione per dire, per esprimere questa fede nel giorno nuovo, il giorno che non tramonta. Ecco che cos'è la liturgia. Quindi non un passato, ma neppure un futuro, un presente che diventa eterno, un presente che diventa manifestazione dell'eternità. E nella misura in cui la liturgia è capace di essere presente, che trasluce un mistero più grande, che fa trasparire un mistero più grande, che è il mistero di Dio, che è il mistero della presenza di Dio, allora quella liturgia è una liturgia, vera, è una liturgia che mi fa pregare. È una liturgia che mi immette in questo flusso, sì, in questo movimento, che è un movimento che non guarda al futuro, ma è un movimento che mi porta in alto, mi porta verso Dio, verso il cielo. Ecco anche l'importanza della direzione liturgica nella preghiera. Non guardarsi a vicenda. Questo era molto caro anche a Papa Benedetto, ma per una ragione teologica, non per una ragione nostalgica, semplicemente perché quanto è stato fatto sin dagli inizi della Chiesa, ma poi trasformato in qualche modo, non lo sappiamo in che modo, in modo molto pratico, per fare posto soprattutto alla prassi, per dare modo di incensare l'altare, girarvi intorno, e poi piano piano è diventata una celebrazione in cui ci si guarda a vicenda, ma il guardare tutti verso la stessa direzione era soprattutto ed è soprattutto un guardare verso l'unica vera direzione che è l'Oriente, cioè guardare a Cristo ed essere pronti per stare davanti a Lui, ed essere pronti per essere presi da Lui, per stare con Lui. E quindi nella messa in cui avviene questa unione del cielo con la terra, della terra con il cielo, con la presenza degli angeli, allora abbiamo questa profonda unità, questo presente che diventa eterno. E in questo senso vi dico nel titolo perché mi sembra che l'approccio di Grillo sia un approccio piuttosto cronolatrico, perché alla fine si privilegia il futuro per dire che la tradizione deve andare avanti, e quindi, siccome la riforma del Vaticano II, o voluta dal Vaticano II, ma attuata dopo il Vaticano II, la riforma post-conciliare, che è l'ultima riforma della Lex Orandi romana, siccome l'ultima, siccome in termini cronologici è l'ultima, e poi è quella che più sembra piacere, è quella più consona con la visione di Grillo, allora questa riforma è quella migliore, questa riforma è irreversibile, non si tocca, guai, forse non ci potrà essere neppure una riforma di questa riforma, nel senso di un domani di rivedere il Messale di Paolo VI, perché è il non plus ultra della liturgia. Ma questo si può dire con una visione appunto di tipo cronologico, ma in cui il cronos, il tempo, diventa la misura del tutto, la misura della liturgia, il tempo di oggi, perché sembra poi, o il tempo di domani, che è ancora migliore rispetto all'oggi, no? Il domani è sempre un po' migliore rispetto al nostro oggi. E siccome questo messale ci fa guardare al domani, è un messale più in linea con lo sviluppo, con l'ammodernamento della Chiesa, con, se vogliamo, una concezione più sinodale di Chiesa, eccetera, tutto quello che vogliamo, e allora sembra che questa riforma sia la riforma migliore, la riforma ultima, la riforma intoccabile. Cari amici, c'è un altro punto che vorrei mettere in evidenza. Proprio dopo aver riflettuto con voi sull'aspetto divino della liturgia, quindi sull'aspetto dell'oggi che deve diventare eterno, un altro punto è proprio questo dato della riforma liturgica quale irreversibile, che mi fa riflettere, fa riflettere. E questo dato della riforma irreversibile, che ritorna anche nell'insegnamento di Papa Francesco, fa tutt'uno con un passaggio del motu proprio Traditionis Custodes, che abroga, come sappiamo, Summorum Pontificum, lo mette da parte, e per abrogare Summorum Pontificum si dice che unica espressione della Lex Orandi della Chiesa è il Messale di Paolo VI, quindi la riforma liturgica iniziata o approvata da Paolo VI, meglio. Questo fa riflettere, fa tutt'uno con questa idea, no, di una riforma irreversibile e di una riforma addirittura che diventa unica, quindi assoluta, espressione della Lex Orandi della Chiesa. Quello che fa pensare è appunto questo, ma è tutto quello che ha preceduto questa Lex Orandi, tutto quello che è stato ed è e dovrebbe essere ancora patrimonio della Chiesa, non soltanto patrimonio di preghiera liturgico, ma patrimonio di fede, perché la liturgia è espressione della fede, come sappiamo. Allora tutto quello che era poco prima patrimonio della fede della Chiesa non c'è più, sparisce. Di colpo va via, è completamente cancellato. Ma è mai possibile questo? E allora vorrei farvi un esempio. Partiamo da un esempio molto concreto e vediamo se questo concetto funzioni. L'esempio di un albero e di una mela. Prendiamo un melo, no? Che produce delle mele. Bene, io dico, allora, applicando lo stesso concetto di Grillo, e quindi di Traditionis Custodes, perché molto probabilmente dietro questo ultimo motu proprio c'è l'opera di Andrea Grillo. Bene, applichiamo questo concetto all'albero e alla mela. Io voglio una mela, voglio mangiare una mela. Bene, vedo una mela sull'albero, la prendo, una mela, diciamo, che mi soddisfa. Una mela che è l'ultimo, veramente l'ultimo prodotto di quell'albero. Ma potrei mai dire, per fare l'elogio di quella mela, che per conservare la bellezza, la bontà, di quella mela devo condannare tutto l'albero? Potrei dire che il ramo sul quale poggia quella mela, o dal quale viene quella mela, è un ramo da condannare, altrimenti non ho più la mela? Potrei dire che la radice o addirittura il seme che ha prodotto quell'albero da cui prendo la mela, che è magari l'ultima mela che è rimasta sull'albero, ma quel seme che l'ha prodotta è un seme da condannare, altrimenti faccio del male alla mela, altrimenti non ho la mela, potrei mai avere una mela senza il seme, senza l'albero, senza i rami, eccetera, eccetera. Chiaramente se condanno l'albero, condanno anche la mela, caro professor Grillo. Se condanno ciò da cui viene la riforma liturgica, se tolgo ogni radice, come mi sembra di capire, alla riforma liturgica, perché non ha radici, da dove viene questa riforma liturgica? Chi l'ha partorita? Qual è il presupposto dottrinale da cui nasce? Bene, se condanno tutto il presupposto, allora condanno anche la riforma liturgica. Allora metto in evidenza che la riforma liturgica è atipica. È qualcosa che non si manifesta quale riforma di un rito, ma piuttosto quale rivoluzione di un rito. Beh, allora è Grillo che ci dice che la riforma di Paolo VI sia è una rivoluzione in definitiva. Perché se è veramente un cambiamento tale che fa sì che si imponga un nuovo messale che rimanga soltanto questo nuovo messale che non è però più il frutto di una preghiera che viene da lontano, allora sto dicendo che questo messale non ha niente a che fare con quanto la Chiesa ha fatto prima. Ma questo è una conferma di quanto è sostenuto dai circoli più intransigenti, i quali dicono che si tratta di una rivoluzione, si tratta di una rottura. Cioè il messale di Paolo VI in definitiva non avrebbe. Non è certamente la mia posizione, ma questo non fa altro che confermare una posizione molto più radicale che dice che il messale di Paolo VI non avrebbe nulla a che fare con il messale di San Pio V. E in un certo senso sono due messali diversi, e se li compariamo non sono la stessa cosa. Il messale di Paolo VI è indubitabile un messale che è stato formulato da esperti. Ma questo non era mai successo nella Chiesa. Ma l'idea di una condanna radicale, non solo del motu proprio Summorum Pontificum, dopo verrò anche al motu proprio Summorum Pontificum, se è vero che avrebbe causato una divisione nella Chiesa, ma non partendo dal motu proprio, ma partendo proprio da questo sviluppo organico della Chiesa. Se la Lex Orandi iniziata con il messale di Paolo VI è l'unica Lex Orandi della Chiesa e quindi indirettamente il motu proprio di Benedetto XVI che proponeva di guardare anche alla Lex Orandi precedente il motu proprio, precedente il messale di Paolo VI, è da scartare. Questo significa che non c'è un legame, non c'è un processo organico. E quindi in questo modo, se io per assolutizzare l'ultimo messale, sto dicendo che condanno tutto l'albero, condanno tutto il processo liturgico. Allora, qui mi sembra che dobbiamo cogliere un punto importante. Il punto importante è che la liturgia non è una costruzione a tavolino fatta da esperti, i riti non possono essere fabbricati. Il rito non è mai fabbricato dagli esperti, il rito è il frutto della preghiera, che poi viene codificato certamente dall'autorità competente, ma non può essere creato. E proprio perché viene codificato, mentre viene accolto, mentre viene pregato e cresce con la fede della Chiesa, questo rito non avrà mai una cesura, non avrà mai non potrà mai essere separato. Dalla sua origine, non potrà mai essere diviso da ciò che lo precede. Quindi direi che è proprio la posizione di Grillo che non fa altro che accentuare purtroppo questa divergenza che c'è e che soltanto un cieco non potrebbe vedere, che c'è tra il messale di Paolo VI e il messale di San Pio V, ma proprio per guarire questa ferita. accentuata dal professor Grillo, tra il messale di San Pio V e il messale di Paolo VI, o il messale cosiddetto di San Pio V, perché non l'ha creato San Pio V, come sappiamo, codificato, aggiornato da San Pio V, ma non fatto ex novo da San Pio V, un messale che ha le sue radici nel tempo patristico, eccetera. Bene, proprio per guarire questa spaccatura, Benedetto XVI, con intelligenza liturgica, aveva proposto nel Summorum Pontificum, con tutta la criticità, se si vuole, di due forme. Chiaro che due forme non stanno insieme. Il messale, il rito romano, cioè, ha soltanto una forma, ha avuto sempre una forma, e quindi è questo ciò a cui bisogna arrivare. Ma Benedetto voleva voleva sanare questa spaccatura, che si è verificata e soprattutto si è accentuata negli anni post-conciliari, in cui si è sempre più assolutizzato il messale di Paolo VI e si è ritenuto de facto abrogato il messale di Pio V, il messale tridentino. Per sanare questa frattura nel corpo della Chiesa, nella fede celebrata della Chiesa, nella fede professata, dovremmo dire, della Chiesa, perché la Lex Orandi è manifestazione della Lex Credendi, Benedetto XVI vuole, ha voluto quel motto proprio. Quindi non per spaccare la Chiesa, ma al contrario per trovare una unità non cronologica o cronolatrica, quale adorazione del tempo che è sempre quello, il tempo presente è sempre migliore rispetto al tempo precedente, ma una... per una ragione teologica, una ragione di celebrazione, per recuperare questo patrimonio liturgico della Chiesa. Quindi il Summorum Pontifico, lungi, Pontificum, il motu proprio di Benedetto XVI, lungi dal voler creare un fai-da-te liturgico nella Chiesa, perché non mi sembra, io stesso ho sperimentato questa possibilità di celebrare secondo due forme, con due messali, e questo è stato, con tutte le difficoltà del caso, ma è stato un approfondimento per me stesso, un approfondimento della liturgia, di quello che è la liturgia stessa. E poi chiaramente era una, credo, una situazione provvisoria che avrebbe dovuto incoraggiare, che avrebbe dovuto portare ad una nuova presa di consapevolezza nei confronti della liturgia, di ciò che è la liturgia, per poter riscoprire tutti, con tutta la Chiesa, con la Chiesa di oggi, in modo diacronico, e con la Chiesa di oggi e con la Chiesa di sempre, in modo diacronico e in modo sincronico, quindi da Gesù fino a noi senza cesure, in modo diacronico, con la Chiesa di oggi che riflette la Chiesa di sempre in modo sincronico, poter celebrare secondo la fede della Chiesa. E allora tutto questo dove va a finire? E tutto questo viene, a giudizio di Grillo, viene ad essere addirittura un qualcosa da che provoca, che avrebbe provocato un dissesto liturgico, e quindi un arbitrio alla fine liturgico. E quindi tutto questo avrebbe favorito un concetto di tradizione che sarebbe piuttosto un concetto politico, per fare la guerra al presente magistero e per appellarsi a forme liturgiche ormai andate con il tempo. Quello che ho cercato di dirvi, cari amici, è che non si può fare un discorso soltanto basato sul tempo, magari quello che a noi più piace, ma bisogna fare un discorso basato sulla fede e su ciò che è la liturgia. Allora, veniamo ad un ultimo punto. E poi, come mio solito, do spazio anche alle vostre domande. Ci intratteniamo nella seconda parte, cari amici, con le vostre domande, le vostre riflessioni. Poi avrei delle domande che l'intervistatore di Messa in Latino avrebbe potuto fare al professor Grillo. Qualche domanda in più, credo, era indispensabile. Magari se c'è tempo la farei io. Un ultimo punto è proprio questo. Ciò che fa riflettere, ciò che emerge da quella intervista è un astio notevole verso le forme liturgiche di prima, verso ciò che la Chiesa ha fatto prima, perché appunto qualcosa che appartiene al passato e non in linea con il presente pontificato, perché mi sembra di capire che per Grillo il pontificato di Papa Francesco abbia finalmente restaurato la liturgia, mentre con il pontificato di Papa Benedetto, un papa teologo, nonostante il fatto che fosse un papa teologo, la liturgia soffriva questa spaccatura terribile. Ma quello che fa riflettere, direi, è questo: come mai un tale astio verso la liturgia di prima? Perché questa diciamo, quasi forza militante contro il motu proprio, ma quindi contro il messale tridentino? In definitiva è lì che casca l'asino, è lì il punto. Cioè, il problema è il messale precedente, che viene rifiutato, che viene condannato. Quello che io mi chiedo è, se vogliamo dare uno sguardo storico al problema, quando la Chiesa ha avuto questo astio verso ciò che ha preceduto un'ultima riforma eseguita in quel determinato momento storico. Quando mai si è avuta una cosa del genere? Qualcosa di molto, diciamo, sui generis, che accade con il tempo di oggi, che accade oggi, confrontando il messale di Paolo VI e il messale di Pio V. Ma se guardiamo un po' più indietro, e credo che la storia della liturgia sia un patrimonio importantissimo per capire il presente, quando si è verificato lo stesso scenario? Per esempio, facciamo qualche esempio, il messale dell'ultimissima riforma del messale romano è quella del 62. Poi abbiamo avuto il messale di Paolo VI nel 69, ma prima del 62, diciamo, quando Benedetto XV si sente di dover modificare il messale romano e di far sì che la riforma del breviario, eseguita nel 1911 da San Pio X, fosse in qualche modo poi anche applicata al messale, si riflettesse nel messale romano, e quindi deve procedere a riformulare parti del messale in modo molto sobrio. Ma quando Benedetto XV riformula parti e cerca di far trasparire la riforma dei salmi nel breviario, nel messale stesso, è mai successo che Benedetto XVI guardasse con astio rancoroso al messale di Pio V, formulato o aggiornato da Pio V dopo il Concilio di Trento? Ma guardiamo la riforma del breviario romano e guardiamo a quanto fa Pio X. Pio X fa una rivoluzione, se vogliamo, a livello di breviario romano. Va a cambiare la disposizione dei salmi, così come era stata fatta nel breviario da Pio V. Quindi dopo diversi secoli, Pio X, soprattutto per un motivo pastorale, per alleggerire la preghiera dei salmi ai preti che erano molto impegnati già a quel tempo, Pio X abolisce completamente la disposizione dei salmi stabilita dal breviario di Pio V. Ma è mai successo, risulta storicamente, che Pio X abbia guardato con astio al breviario di Pio V perché è troppo lungo, perché aveva 12 salmi nel mattutino e quindi qualcosa di inaccettabile? Quindi, per poter riformulare il breviario romano, Pio X si sarebbe dovuto scagliare, stando a quanto fa Grillo e ai suoi collaboratori, contro il breviario romano di Pio V, al punto di condannarlo in toto, perché qualcosa di precedente, qualcosa di non pastorale, qualcosa che portava via del tempo prezioso ai preti, che sono sempre impegnati a dover fare cose molto più importanti, forse, della recita del breviario. Ma avrebbe comunque, per esempio, facendo una piccola critica, San Pio X avrebbe potuto conservare il breviario come tale per i religiosi che hanno più tempo per pregare, avrebbe potuto dire ai preti che magari potevano celebrare soltanto parte del breviario. Ma non mi risulta, a meno che non risulti al professor Grillo, a me non risulta che Pio X si sia scagliato contro Pio V, anche perché erano due santi canonizzati dalla Chiesa. Quindi, a parte gli scherzi, quello che mi sembra qui che emerge è questo astio nei confronti della riforma tridentina, che è qualcosa di insolito, qualcosa che la dice lunga. Sì, qualcosa che, come vi dicevo poc'anzi, mette in evidenza una frattura che non ha creato Benedetto XVI, ma che mette in evidenza il professor Grillo e che è ancora lì, una frattura insanabile che credo non si possa risolvere senza ritornare ad un'accettazione di tutto il patrimonio liturgico, ad una visione veramente cattolica della liturgia. Quindi una visione d'insieme della liturgia e non una visione liturgica secondo compartimenti stagni, in cui prendo quello che più mi piace. E siccome quello di oggi è quello più aggiornato, lo prendo perché è più consono al mio modo di vedere o al magistero presente. Bisogna ritornare ad una visione liturgica più ampia, una visione veramente cattolica. Quello che Benedetto XVI con il Summorum Pontifico aveva provato a fare, con tutti i limiti del caso, certo, come è stato un limite la riforma di Pio X del breviario, come sarà riconosciuto anche da Pio XII più tardi. Anche quello era un limite, ma con tutti i limiti del caso comunque bisogna ritornare ad un principio importante. Concludo con qualche domanda che si poteva fare al professor Grillo e la butto lì così per riflettere. La scorsa catechesi, cari amici, se ricordate, è stata dedicata ai frammenti eucaristici e mi sembra che sia un tema importantissimo su cui riflettere. E vi dicevo, se facessimo un'indagine Istat diciamo interpellassimo sia preti che fedeli, voi preti e voi fedeli, noi preti e tutti i fedeli, crediamo ancora nei frammenti eucaristici? Sacerdoti che celebrano secondo il nuovo messale e fedeli che vanno alla nuova messa. Se facciamo un'indagine Istat, cosa risulterebbe da questa indagine? Quanti sacerdoti credono ancora nei frammenti eucaristici? Questo magari potrebbe essere visto dal professor Grillo come una domanda irrilevante, ma io credo che sia proprio questo il problema della riforma liturgica. È la riforma liturgica che ci ha abituato a non guardare ai problemi che sembrano più piccoli, che sembrano irrilevanti, come i frammenti che sono minuscoli, ma che sono poi il cuore del problema. Perché in tutto il frammento, nel frammento, anche se minuscolo, c'è tutto Gesù. E noi crediamo con la fede della Chiesa che in ogni singola parte di Eucaristia che magari si possa staccare dal tutto, lì c'è il Signore quando quell'Eucaristia è consacrata. E io credo che sia la riforma liturgica che abbia abituato le persone a non guardare più ai dettagli, che poi non sono dettagli, il frammento non è un dettaglio. Il frammento è minuscolo, piccolo, ma è il tutto. La riforma liturgica ci ha abituato, e questo credo sia un punto importante su cui riflettere, ci ha abituato a guardare a ciò che è indispensabile, al minimo indispensabile, quindi a ciò che è necessario per la validità del rito. Che cosa è importante perché la messa sia valida? Le parole di Gesù ripetute durante la consacrazione. Allora facciamo sì che magari tagliamo qui, tagliamo lì e ritroviamo l'essenziale. Trova l'essenziale oggi, trovalo domani, alla fine che ti rimane? E ti rimane ben poco, ti rimane una messa molto molto scarna. E purtroppo questo si riflette a livello dogmatico sulla fede della Chiesa. Ti rimane una fede in cui magari i frammenti passano in secondo piano e non sono più importanti. Qualcosa su cui riflettere, direi. E poi, qual è la sensibilità liturgica che il Novus Ordo ha creato nella Chiesa? Questa riforma ha veramente contribuito a creare una nuova sensibilità liturgica. nella Chiesa, abbiamo veramente riscoperto la liturgia. Non dico che non l'abbiamo assolutamente riscoperta la liturgia, perché ci sono forme liturgiche, secondo il Messale di San Paolo VI, che sono rispettabilissime, che rispettano il Messale, che cercano di celebrare nel modo più degno, nel modo più santo, ma nell'insieme di tutta la Chiesa cattolica e nella desertificazione galoppante delle nostre parrocchie, caro professor Grillo, abbiamo davvero riscoperto, in virtù del fatto che la liturgia era stata rinnovata, quindi tutto è comprensibile, tutto è abbordabile, tutto è sperimentabile, questo ha provocato un rinnovamento liturgico della Chiesa? Grillo mi dirà, ma tu guardi soltanto sempre al problema causa-effetto, che lui non accetta. Ma la metafisica è ancora importante, direi, no? Ogni effetto ha la sua causa, ma non è il problema di causa ed effetto, è il problema di guardare oggettivamente a quanto succede nella Chiesa, di farsi qualche domanda dal punto di vista liturgico. Questa liturgia che va all'essenziale ha veramente provocato un rinnovamento della vita cristiana? Bene, cose su cui riflettere, ma adesso prendiamoci un attimo di pausa, cari amici, concludo qui questo mio intervento per poi dare spazio subito, dopo la pausa di pochi minuti, alle vostre domande, quindi ci intratteniamo insieme con le vostre riflessioni. Dopo un minuto ritorniamo insieme. Allora, a tra poco. Eccoci cari amici, di nuovo insieme, grazie per la vostra presenza, la vostra partecipazione e anche le vostre domande molto interessanti. Allora direi partiamo subito, Esther, con i primi commenti, vediamo Rodi Gian. Gesù dice che l'albero si vede dai frutti, le due liturgie, se ben celebrate, producono santi. Prendi l'esempio di Carlo Acutis per la Nuova. L'inghippo è sul ben celebrate, secondo me. Certo, sull'importanza di celebrare secondo la fede della Chiesa e di celebrare bene la messa, senza arbitri vari, senza modificare le cose, senza cambiare le rubriche, ma attenendosi al messale stesso. È chiaro quindi che ci si può santificare la messa, io dico sempre la messa è la messa, nella misura in cui celebriamo la messa o col messale antico o col messale nuovo bisogna celebrarla come Dio comanda, quindi in questo modo provochiamo la santificazione dei fedeli, produciamo, ecco perché si tratta di un'opera del popolo se vogliamo, no? La liturgia, in questo modo facciamo un'opera davvero popolare quando celebriamo secondo Dio, ma con degli accorgimenti importanti, direi. E l'accorgimento principe anche nella nuova messa dovrebbe essere l'orientamento liturgico, che non è qualcosa di secondario, non è un dettaglio, no? Come dicevo prima, che poi si aggiunge, ma è l'orientamento giusto. Quando ci sono questi vari elementi che contribuiscono a rivolgersi tutti verso Dio, allora la messa è una messa diciamo, o con il messale antico o il messale nuovo, celebrate comunque una messa che mi aiuta a vivere il mistero che si celebra. Bene. Raffaele Rodigian, l'inghippo è anche e soprattutto nei testi liturgici, perché sottintendono una teologia non pienamente cattolica e dubbiamente dogmatica, secondo alcuni. Sì, Raffaele dice che c'è anche un problema nei testi liturgici, c'è un problema diciamo, i problemi sono vari, chiari, chiaro, con la riforma liturgica, il problema di queste preghiere eucaristiche aggiunte, no? Create, aggiunte, eccetera. In ogni caso, ciò che è salvo è il fatto che si tratta in definitiva di un messale approvato dalla legittima autorità. E quindi, in quanto approvato, è un messale che è lecito utilizzare, ma bisogna utilizzarlo presupponendo la fede della Chiesa, una fede che precede il messale. E questa fede che precede il messale, direi, è ciò che mette in discussione quanto Grillo sostiene circa il fatto che il messale di Paolo VI abroga in toto tutto quello che precede. E soprattutto il messale di Pio V, che poi significa concretamente dire abroga anche la fede che è patrimonio del messale precedente e che deve essere la stessa fede del messale nuovo. Ma se questo succede, allora abbiamo due fedi diverse e quindi due liturgie diverse. E questo non va bene. Mino, eccolo Mino che riscalda i motori. La tradizione è il passato, il presente e il futuro. Grillo, come tutti i progressisti, vive nel futuro, mentre il cattolico vive nell'eternità. Infatti, la messa odiata da Grillo è quella di sempre. Sì, caro Mino, il punto è proprio questo, no? La liturgia non vive nel passato, non vive nel futuro. E vi dicevo, è un presente che rimane. E rimane nella misura in cui diventa eterno, diventa capacità di poter vedere Dio, vederlo in modo velato, ma poterlo vedere, poterlo sperimentare. Quando si va ad una messa, che è celebrata, quale messa, no? Che mi dischiude il cielo, che mi fa partecipare alla liturgia celeste, allora dico quella è una messa. Quando invece vado ad una messa in cui magari succede di tutto, un talk show, un balletto, qualche altra cosa così insolita che può accadere, allora lì mi sembra che non posso dire ho visto, ho sperimentato il cielo, ho incontrato Cristo, sono andato ad uno show, sono andato al teatro, ho pagato il biglietto per vedere uno show, ma è un'altra cosa. Quindi bisogna recuperare questo senso profondo del tempo nella liturgia. E Benedetto XVI ha scritto un libro sulla liturgia molto bello che possiamo leggere, in cui dedica uno spazio, un capitolo proprio al tempo sacro, per capire la preziosità del tempo, introduzione allo spirito della liturgia. Bene, cooperatore, spadre, ma non sarà che queste persone vogliono eliminare il rito antico proprio per dimostrare che la cronologia è nel moderno, l'oggi, cancellando ogni testimonianza del passato alle nuove generazioni? E potrebbe essere anche questo l'intento. A me sembra, risulta, forse anche a voi, che dall'intervista di Grillo, si voglia poi dire che i tradizionalisti, o meglio quelli legati, che poi non sono tutti tradizionalisti, comunque quelli legati al messale antico sono persone da eliminare. Eliminare quanto alla loro fede liturgica, quanto alla loro celebrazione liturgica. Sono persone che non contano, perché ciò che conta è la Chiesa. E questo era il punto che Grillo quanto diceva a proposito del recente pellegrinaggio a Chartres, no? Di questi 18.000 fedeli, molto variegati, di età molto molto giovane, che fanno un pellegrinaggio di 3 giorni molto penitenziale, un pellegrinaggio incentrato sulla messa antica. Bene, quelle persone non significano niente, i numeri non contano, ciò che conta è la Chiesa, ma si vuole dire che alla fine lì non ci sono soltanto numeri, ci sono delle persone, ci sono dei cristiani, dei credenti, dei giovani che sono il futuro della Chiesa e che non contano. Perché? Perché non devono contare, cioè non hanno importanza. Il messale a cui sono legati è un messale da condannare, è stato abrogato e basta. Questa messa non sa da fare, punto, e basta. E appunto si vuole condannare il messale per dire forse che non ci deve essere traccia per le altre generazioni, per le prossime generazioni, di quello che la Chiesa ha sempre fatto, ma una Chiesa che dimentica il suo passato condanna anche il futuro, perché una Chiesa senza passato non ha futuro, no, mi sembra. Bene. Salvo, il problema siete voi teologi, che siete di diverse posizioni, e la condanna di teologi i papi non ne hanno fatto più, ed oggi abbiamo abusi liturgici, anzi sacrilegi, e noi sempre siamo sballottati. Forse è anche vero, Salvo, che il problema sono i teologi molto spesso, che discutono e magari queste discussioni rimangono così molto in alto e i fedeli non avvezzi a queste discussioni poi ne soffrono gli effetti, meglio, di queste discussioni. Ma caro Salvo, è proprio perché questa discussione non rimanesse in un alveo molto liturgico, ho voluto dedicare questa trasmissione di oggi al problema liturgico, con l'intento di tradurre in modo molto semplice questa discussione, che può sembrare una discussione accademica, in modo molto molto divulgativo, in modo popolare se vogliamo, per rendere partecipi tutti voi di questi problemi, che non devono essere soltanto problemi da lasciare così in alto alla, diciamo, alla disputa teologica e liturgica, ma devono essere problemi avvertiti da tutti. Il problema sulla riforma liturgica, il problema dei due messali, il problema del tempo nella liturgia deve essere qualcosa che deve riguardare tutti, anche lei Salvo, anche l'ultimo dei fedeli, l'ultimo dei battezzati, deve sapere che cos'è la liturgia, che questi problemi sollevati da Grillo nella sua intervista sono problemi molto rilevanti, che devono essere discussi e devono essere dominio di tutti nella Chiesa. Quindi sì, concordo con quanto dice Salvo. Bene, Giovanni. Credo che molti abbiano appreso da Orate Coeli cosa stanno preparando in Vaticano, il divieto definitivo della celebrazione della messa, Vetus Ordo, cosa fare? Caro Giovanni, e un mio amico e anche lo stesso professor Grillo invece smentisce, in modo sorprendente smentisce queste dicerie, questi rumors, come dicono qui in Inghilterra, queste voci di corridoio, no? che si rincorrono. Sembra che non ci sia, a quanto pare, io non ho dati ultimi, non ho notizie e non sono un profeta, ma sembra che non ci sia in cantiere un altro documento per portare al completo stravolgimento o sepoltura del rito antico. Lo dice il professor Grillo in un'ultima intervista. Se volete andate su Messa in Latino, sul blog Messa in Latino, trovate tutti gli indizi, i riferimenti necessari. E direi che Grillo è molto molto informato ed è una fonte molto importante, perché a quanto sembra è lui la mens teologica, liturgica dietro Traditionis Custodes, quindi credo sia molto vicino agli ambienti vaticani. Bene, Ettore, Ave Maria Ettore, secondo lei se la Santa Sede vietasse completamente la Santa Messa tradizionale, cosa si dovrebbe fare? Sarebbe lecito celebrarla di nascosto? Caro Ettore, quello che direi è che la messa tradizionale non si può vietare. Un punto importantissimo di Benedetto XVI nel Summorum Pontificum e poi anche nella lettera d'accompagnamento di questa disposizione liturgica è stato, ed è questo il punto più inviso, credo, a Grillo e ai suoi collaboratori, È questo. Il messale di Pio V non è stato mai abrogato e non poteva essere abrogato. Un papa non può abrogare perché? Perché il messale non è semplicemente una norma, una legge. Il messale è stato concepito nella visione di Grillo, per dire una visione, diciamo, molto più spinta, molto più liberale della liturgia, è stato visto sempre come una legge. Quindi, a livello di giurisprudenza, una nuova legge abroga quella precedente. Se il messale viene visto come una legge, un nuovo codice, quindi chiaramente il codice più aggiornato abroga quello di prima. E questo era un po' quanto era stato inteso con la riforma di Paolo VI. Paolo VI ha emanato un nuovo messale, dunque. De facto il nuovo messale ha messo in soffitta, ha provocato l'estinzione, abrogazione del messale di Pio V. Benedetto XVI mette in discussione questa visione ormai così placida nel mondo della riforma liturgica, dicendo no, non è così, il messale di Pio V non è stato abolito, non poteva essere abolito. È questo che non è stato mai digerito da quelli che accusano Benedetto XVI di aver spaccato la Chiesa. E quindi Traditionis Custodes ha voluto proprio mettere il dito sulla piaga andando a riscrivere questo elemento del Summorum Pontificum. Per cui direi, ecco perché vedo che ci sono diverse domande su questo punto, che bisogna fare se il Vaticano vieta la messa? Noi dobbiamo dire che questa messa non può essere vietata, perché il messale appunto non può essere semplicemente abrogato. E quindi diceva Schneider, mi sembra, non l'ho letto direttamente, ma quello che ho sentito, abolire il messale, che è un messale che ha le sue radici nel tempo dei padri, in San Gregorio Magno, in San Damaso, eccetera, abolire il messale romano, secondo la forma penultima, significa come abolire il credo apostolico. E non si può fare. Quindi rimaniamo su questa posizione, cioè sulla bellezza, sulla bontà del rito romano e del messale più antico, che è espressione di un rito molto, molto più ampio e di una tradizione molto, molto grande, molto importante. Cooperatores Benedetto XVI voleva anche ricordare che il Summorum Pontificum, che non si può ritenere invalido, ciò che tutta la Chiesa ha sempre ritenuto valido, da qui il concetto della messa di sempre. Esatto. Senza questa non esiste alcun novus. Esatto, il novus è sempre una nuova versione di ciò che precede, ma se uno abroga completamente il vetus, da dove viene questo novus? Questo è il problema. Qual è la radice del novus? E da quanto si scrive in Traditionis Custodes, cioè, come vi dicevo prima, che il messale di Paolo VI è l'unica espressione della Lex Orandi, allora uno si chiede, ma questa espressione da dove viene? Chi l'ha partorita? E così è venuta fuori di punto in bianco, un fulmine a ciel sereno, da dove viene? Bene, Daniele, alla fine il sogno di Benedetto era un ibrido tra le due messe, o sbaglio? Era un sogno questo, Daniele, non saprei se era un sogno creare un ibrido. Non credo che volesse creare un ibrido perché credo la visione di Benedetto XVI Ratzinger era piuttosto una riforma della riforma. Benedetto XVI aveva a cuore una riforma più equilibrata della riforma post-Vaticano II, perché a suo giudizio la riforma eseguita dopo il Vaticano II si era allontanata di gran lungo da Sacrosanctum Concilium. E questo è un dato che credo anche il professor Grillo non può negare. La riforma partorita dopo il Vaticano II, che in modo sbagliato si fa passare come riforma del Vaticano II, ma è stata partorita dopo, applicata dagli esperti, della commissione di esperti dopo il Vaticano II, bene, in gran lunga in alcuni dati importantissimi, come la lingua sacra, per esempio, da conservare nella liturgia, il latino si è discostata. E quindi Benedetto XVI aveva a cuore una riforma più, diciamo, vicina all'intenzione, alla volontà di Sacrosanctum Concilium, quindi una riforma della riforma. Un ibrido non direi, ma A me sembra di capire che ha voluto quel motu proprio, Summorum Pontificum, per creare una condizione, una nuova condizione liturgica nella Chiesa, in cui si capisse veramente che la liturgia non può essere a compartimenti stagni, e quindi, dopo aver ricreato le condizioni liturgiche di una unità dogmatica e liturgica, poter procedere con una riforma della liturgia. Non giudico questo progetto perché non mi appartiene, ma mi sembra che questo sia stato un po' la sua visione. Alessandra, ecco qua Alessandra, dopo un bel po' ci risentiamo. Salve Alessandra, grazie per il suo intervento. Ascoltandola mi sono chiesta, in questa visione bergsoniana della liturgia, dove tutto diviene e deve divenire, come viene salvaguardata quella continuità con la storia, la tradizione decantata dal Concilio Vaticano II? Esatto. Inoltre, che visione del sacrificio divino determina? Forse un semplice ricordo dei tratti luterani? Alessandro, sì, è una visione bergsoniana della liturgia, se vogliamo, in cui tutto deve divenire, che è una visione sbagliata, appunto, questa visione del tempo che scorre inesorabilmente verso il domani. Non può essere una visione della liturgia, non può essere applicata sic et simpliciter alla liturgia perché non funziona. E appunto, il Vaticano II insiste anche sulla continuità con la storia. Il Vaticano II insiste in Dei Verbum, per esempio, sulla storia della salvezza, sulla rivelazione che si incentra sulla storia, una rivelazione che ha un connotato storico. Storico nel senso biblico del termine, non storicistico, chiaramente. Storico nel fatto che Dio si rivela progressivamente all'interno della storia con un messaggio di salvezza. Ebbene, questo bisognerebbe riflettere poi nella liturgia, ma tutto questo viene cancellato con questa visione, appunto, sbilanciata di nuovo rito che non ha più radici, e quindi ha radici soltanto in se stesso. Quali sono le radici del Novus Ordo, della riforma liturgica? Sembra che sia la riforma liturgica stessa. Ecco perché è intoccabile, ecco perché non si torna indietro. Ma questo mi sembra che non funzioni. Raffaele, l'ha partorita Monsignor Bugnini e qualche suo collaboratore per andare incontro alle aspettative dei protestanti presenti come osservatori nella commissione istituita da Paolo VI. Anche questo è vero. Bugnini, c'erano degli osservatori protestanti, si è fatto uno sforzo pastorale, molto spesso anche ecumenico, per un dialogo, diciamo, più vicino con il protestantesimo, ma dopo 60 anni, se vogliamo, o giù di lì, bisognerebbe chiedersi se tutto questo ha veramente funzionato. E se questo concetto che è passato del aggiornare il rito, del renderlo più sobrio, perché chiaramente Sacrosanctum Concilium vuole un ritorno alla sobrietà del rito romano, ma mi sembra che renderlo più sobrio sia significato soprattutto renderlo più pratico, più, diciamo, veloce in qualche modo, attenersi a ciò che è essenziale più che rimanere lì sui contorni, no? Ritualistici che il tempo aveva creato e aveva poi, diciamo, moltiplicato. Bisognava un po', diciamo, alleggerire il rito. Ma dove siamo arrivati oggi? Con un semplicismo che io definirei minimalismo liturgico, e su questo vi parlavo in un'altra di questo vi parlavo in un'altra catechesi. Maddalena, nel Quo Primum del Missale Romano c'è la maledizione dei santi apostoli Pietro e Paolo perché avrebbe cambiato la liturgia dello stesso Dio, la liturgia cattolica viene data da nostro Signore agli apostoli. Esatto. Bisogna ritornare a questo concetto, Maddalena. Un concetto importante che abbiamo perso purtroppo, di una tradizione che non è trasmissione di quello che è più recente, la trasmissione di tutto il patrimonio della fede. La tradizione non trasmette soltanto ciò che è più aggiornato, no? E questo è anche un concetto che deriviamo dal Vaticano II, aggiornamento, anche se il Vaticano II non parlava di aggiornamento liturgico, aggiornamento dottrinale, ma poi il Vaticano II stesso è passato come concilio dell'aggiornamento. E quindi poi questo aggiornamento si è trasfuso nella mente dei liturgisti, per cui soltanto ciò che è più consono al tempo di oggi è più liturgico, è da abbracciare, eccetera. Ma credo che la bolla del Missale Romano debba ricordare a tutti noi che dobbiamo riappropriarci di questo principio, tutta la fede, tutto il patrimonio liturgico, non soltanto una parte, non soltanto ciò che è più, diciamo, l'ultimo prodotto, l'ultima versione di questo tutto. Bene. Iurek, allora perché la messa tradizionale è così combattuta anche da Papa Francesco? Ecco qua, proprio questo dobbiamo chiedere al professor Grillo. Perché vi accanite così tanto contro la messa tradizionale? Se è una messa di disillusi, se è una messa di persone che vivono di nostalgia, ma lasciamoli in pace a queste persone, occupiamoci di altro, no? Voi liturgisti provate a produrre una liturgia, a scrivere, a diciamo, ad insegnare una liturgia che invece possa in qualche modo far cambiare idea a questi disillusi nostalgici del passato. Perché, appunto, accanirsi così tanto? Bene, questo accanimento, a mio giudizio, manifesta un problema molto, molto più grave e conferma quello che molti tradizionalisti sostengono, che alla fine ci sia davvero una cesura, che non dovrebbe esistere, non dovrebbe accadere, ma una vera cesura tra novus e vetus. Ordo. Bene, vediamo ancora se c'è qualche domanda. Paolo, una domanda che vorrei fare al professor Grillo è perché non si applica alla lettera la Sacrosanctum Concilium? Esatto, perché non si, appunto, non si riforma la liturgia con un dettato più consono a quanto voluto da Sacrosanctum Concilium? E perché poi non si chiarisce una volta per tutte questo concetto di partecipazione attiva dei fedeli, un po' il punto dolens del problema. Che significa? Mi sembra che ancora non abbiamo chiarito che cosa veramente significhi partecipazione attiva dei fedeli. Perché non contribuire a chiarire questo aspetto della liturgia e a ritornare ad una lingua sacra che anche Grillo invocava, ma una lingua sacra che mi sembra di capire per lui non è il latino, non può essere più il latino perché è una lingua del passato, una lingua morta, la lingua degli avvocati e dei notai, ma e la messa non è una messa degli avvocati e dei notai, ma quale sarebbe la lingua sacra di oggi? E forse l'inglese, non so, perché è la lingua più parlata, o forse l'italiano, ma poi la lingua sacra del Tagalog nelle Filippine, che è una lingua parlata, potrebbe essere anche la lingua sacra dei filippini, ma e poi cosa si dice alle altre lingue? Quindi la lingua sacra diventa un po' tutto, tutto diventa sacro alla fine, e questo è anche un problema. Bene, Daniele, perché molti tradizionalisti non riescono ad ammettere che entrambe le messe sono valide? Daniele, perché ritrovano, scoprono nella messa nuova diverse problematicità, per esempio l'offertorio completamente cambiato, per esempio il Mysterium Fidei detto dai fedeli dopo la consacrazione, oppure il fatto che il sacerdote non si inginocchia più quando consacra, subito dopo aver consacrato, eccetera. Tanti motivi per cui vedono nella messa nuova quasi un allontanamento totale dalla fede. È un problema molto acuto quello liturgico, soprattutto in alcuni ambienti come la Francia, come in qualche modo anche l'Italia, ma anche negli Stati Uniti. Ma direi che il problema dell'attaccamento delle nuove generazioni alla messa antica non è un problema di rigetto della messa nuova, quanto piuttosto un problema di liturgia, che cos'è la liturgia? Quando veramente scopro che cos'è la liturgia? La messa antica, che se ne dica, è veramente un patrimonio sacro che aiuta i fedeli a pregare, che aiuta a far riscoprire la bellezza del cielo, la bellezza della liturgia che è anticamera del paradiso. Bene. Hebron, comunismo e derivazioni sono gli errori che la Russia sovietica avrebbe diffuso nel mondo se non fosse stata consacrata. Serve aggiungere altro? Che altro serve per identificare il modernismo? Hebron, la Madonna aveva visto molto bene, chiaramente, no? A Fatima, e la Russia purtroppo ha diffuso i suoi errori. E certamente questi errori sono anche presenti nella Chiesa. Stiamo parlando di liturgia e certamente qualche errore del comunismo si può anche riflettere nell'ambito più liturgico, ma in ogni caso un ritorno a Fatima sicuramente può essere di beneficio a tutti per capire veramente che cos'è la fede della Chiesa. Benissimo. Allora, Luigi. Ah, Luigi, ecco, era in ascolto. Grazie a te, Luigi. A presto. Vediamo se c'è ancora qualche domanda. Gianluigi Greco, Daniele, nessuno dice che la nuova sia invalida. È una questione di legittimità, cioè di giustizia della nuova. Esatto. Bene, non entriamo adesso nella discussione accesa tra validità, invalidità, liceità, illiceità, perché ci porterebbe molto lontano. Vediamo se c'è qualche domanda più in riferimento a quanto abbiamo esposto. Gaetano, padre, ma non si potrebbe celebrare solo in latino onde evitare fraintendimenti? Esatto, Gaetano. Bisogna ritrovare una sola lingua sacra. La lingua sacra della liturgia è il latino, come dice Sacrosanctum Concilium. Bisogna ritornare al latino, che non è la lingua degli avvocati e dei notai, dei notabili, delle persone più acculturate. È la lingua della lingua sacra della liturgia. E quello che io dico sempre a chi obietta che il latino non si capisce, e dice, padre, ma io non capisco il latino, allora che vado a fare a messa se non capisco? Bene, io gli dico sempre, ma quando si legge una lettura, tipo dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo terzo, nella tua lingua, la leggi nella tua lingua, hai veramente capito cosa dice San Paolo nella prima ai Corinzi? Hai afferrato il senso profondo, hai afferrato tutte le sfumature. Quindi questo significa che non basta ascoltare le cose nella propria lingua per capire e per partecipare. La partecipazione è molto più che capire con la propria lingua. La partecipazione è diventare una sola cosa con il mistero che si celebra. E questo accade nella Messa Nuova, questo è facilitato dalla Messa Nuova. Mi sembra di no. Questo invece viene facilitato quando il fedele si trova dinanzi a qualcosa che è altro dalla mia vita quotidiana. È diverso dalla mia lingua parlata al bar e parlata in casa, nei momenti colloquiali con la mia famiglia. Nella liturgia mi trovo in una dimensione nuova, dei cieli nuovi e della terra nuova. E quindi la messa, la lingua, che è diversa dalla lingua di ogni giorno, mi aiuta a sperimentare questa dimensione, quindi a vedere già, ad essere introdotto in modo corretto in ciò che è la liturgia. Secondo lei, dice Salvo, se rimaneva il messale del 65 non ci sarebbero stati problemi, che poi il 65 è già una versione più aggiornata del 62 con latino e italiano, no? Non ci sarebbero stati problemi. Non saprei, Salvo. I problemi ci sarebbero comunque stati. I problemi sarebbero comunque sorti. Ma in fin dei conti, quello che io dico è che è la liturgia che è in crisi. Non è tanto una questione di messali, ma è più una questione di principio, una questione di teologia della liturgia. Non siamo più abituati all'idea della celebrazione liturgica come tale. Che cos'è la liturgia? Non lo sappiamo. La liturgia è diventata un cantiere molto spesso, dove si sperimentano le cose che si vuole per fare, per rendere la liturgia più adatta. La liturgia nel corso di questi anni è diventata un cantiere sempre aperto, in cui ogni prete, in qualche modo, o la maggioranza, o alcuni comunque, si sono sentiti in dovere di presentare le loro idee ai fedeli. E quindi una liturgia che è cantiere, questo non aiuta. E non saprei quindi se il messale del 65 sarebbe stato la soluzione, ma adesso guardando al problema di oggi, il problema non è tanto il messale, ma la perdita della fede. E quindi dobbiamo ritornare alla fede, grazie soprattutto ad un rinnovamento vero della liturgia, secondo lo spirito e la verità. Allora, cari amici, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Come sentirete, non ho più fiato perché abbiamo parlato a lungo ed è stata, credo, una conversazione interessante. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi ai canali dai quali seguite. Vi do appuntamento, a Dio piacendo, alla prossima settimana. A tutti voi una santa serata con l'aiuto di Dio Onnipotente. Diciamo una preghiera finale, così vi dono anche la santa benedizione. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Mediatrice della nostra liturgia,
prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria, Dio Onnipotente vi benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie a tutti, a presto. Ave Maria e buona serata.